Come ci piace anche la presa di posizione per le libertà personali degli iPhone.
Sì,
da parte di Tim Cook.
Esatto, Tim Cook, la notizia è la seguente, l'avrete letta, che ha detto no al FBI, più che all'FBI, al giudice che gli ha portato, non a lui, insomma, alla società, un'ingiunzione.
Ha detto no a Hoover.
A Hoover, esatto, quello degli aspirapolveri.
Sì, certo.
E che in sostanza, la sostanza è che volevano entrare all'interno di un iPhone ritrovato sulla scena della strage di San Bernardino, all'interno del quale supponevano ci potessero essere delle informazioni. Gli hanno chiesto un software per entrare e lui ha detto no, perché noi vogliamo la privacy dei nostri utenti. Ce la può raccontare probabilmente molto meglio Paolo Dal Checco, consulente informatico forense, esperto in indagini digitali. Lo abbiamo già incontrato e sentito in passato. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno. Grazie.
L'abbiamo raccontata per grandi linee, però la sostanza è quella. Magari tu puoi raccontarci un po' più nei dettagli. Cos'è che ha chiesto esattamente l'FBI a Tim Cook, alla Apple, un software per bypassare i blocchi dei telefoni?
Sì, in realtà la cosa è leggermente più complessa, dato che l'FBI è al corrente di alcune modifiche tecniche fatte dalla Apple. Ha chiesto un software che permettesse l'attacco alla chiave di cifratura del telefono senza che questo causasse la cancellazione dei dati contenuti nell'iPhone oppure la richiesta di inserire centinaia di migliaia di volte il PIN, cosa che un essere umano ci metterebbe giorni e giorni a fare. Quindi,
perché ricordiamo, per chi non avesse un iPhone, io non ce l'ho, non lo sapevo, per esempio l'ho scoperto oggi, se sbagli un tot di volte il codice, a un certo punto entra un'autocancellazione dei dati.
Potrebbe succedere, esatto. Non è prevedibile finché non si è provato, per cui l'FBI non ci ha provato al momento,
sì, per non correre
a rischio.
E lui ha detto PIC.
E lui ha risposto stamattina dicendo per quanto le richieste dell'FBI siano ragionevoli e per quanto loro siano vicine alle vittime della strage, se permettessero all'FBI di ottenere un software del genere rischierebbero di mettere a repentaglio la sicurezza di tutti i loro utenti in tutto il mondo, perché l'FBI dice state tranquilli, questo software lo usiamo soltanto questa volta e poi non lo usiamo più. Il problema è che una volta scritto esiste. Per quanto l'FBI abbia chiesto che il software funzioni soltanto su quel telefono, è facile, nel caso in cui questo software venisse richiesto, modificarlo in modo che funzioni anche su altri, per cui sul nostro, sul mio, sul vostro, e a quel punto i clienti Apple si sentirebbero decisamente meno al sicuro.
Ecco, io faccio l'avvocato del diavolo qualunquista e dico certo, perché Apple vuole avere i dati dei suoi utenti solo lei.
In realtà se tu non fai il backup dei tuoi dati sul cloud, quindi non fornisci i tuoi dati a Apple, cosa che puoi benissimo non fare, i dati rimangono soltanto sul tuo cellulare e sono criptati, quindi resi leggibile tramite due chiavi diverse. Una è legata al telefono e l'altra è legata al PIN o alla password che inserisci tu. Quindi se ti succede qualcosa, faccio l'esempio di casi di suicidio o di omicidio su cui abbiamo lavorato, nei quali abbiamo trovato degli iPhone che non siamo riusciti ad aprire perché mancava la persona che ci potesse dire il PIN, nessuno in grado, neanche Apple, di forzare il contenuto e elaborare i dati contenuti all'interno.
Tu quando, senza ovviamente citare i casi perché poi non sappiamo se sono processi in corso eccetera, voi comunque quando vi siete trovati davanti a questi casi che citavi, avete contattato Apple per richiedere una forzatura come ha fatto l'FBI o in Italia funziona diversamente, insomma come avete agito?
Allora, è successo 2 anni fa quando c'è stato un suicidio di una ragazzina che dopo essere stata soggetta a stalking su Facebook si è suicidata. Il suo iPhone ci siamo accorti che non era possibile sbloccarlo. 2 anni fa Apple era ancora disponibile a supportare l'autorità, quindi noi abbiamo lavorato in questo caso insieme al mio socio Giuseppe Tezzani con la procura di Milano, ovviamente non cito il caso, che è riuscita con un grande abilità a ottenere di essere ascoltata da Apple, che è già stata una cosa difficile, e tenere un incontro presso la Apple a Cupertino dove loro, portandogli il telefono, lo hanno non sbloccato ma hanno fornito il contenuto. Allora era ancora possibile, si parlava di 2 anni fa quando ancora c'era la versione di iOS numero 7. Tenete conto che adesso abbiamo passato la 8 e siamo arrivati alla 9.
Era prima dell'NSA, dello scandalo delle
intercettazioni. Sì, siamo quel periodo lì, esatto. Poi probabilmente un po' per questo nostro viaggio a Cupertino, un po' perché dopo questo episodio l'indagine su Pistorius ha seguito la stessa strada, anche il caso suo, hanno visto che ha funzionato con noi italiani, allora sono andati anche loro da Apple a Cupertino a farsi sbloccare il telefono. A quel punto Apple ha detto: va bene, basta così, da iOS 8 in poi non forniamo più questo tipo di supporto, non perché non vogliamo, ma perché buttiamo via la chiave, quindi nessuno sarà in grado di sbloccare nuovamente i dispositivi, come abbiamo fatto con la versione 7 invece.
Cioè, a me incuriosisce sta cosa, voi proprio fisicamente avete messo nelle mani a Cupertino quel cellulare
di Tim Cook e lui su un MacBook Pro lo ha...
Vabbè, non sarà stato Tim Cook, sarà stato un ingegnere, non lo so, però proprio fisicamente, e poi vi ha restituito il cellulare in una mano e i dati nell'altra.
Esatto, adesso non sei il mio socio, altrimenti ve lo racconterebbe lui di persona. È andato lui con dei tecnici della procura a Cupertino, ma la cosa è nota, quindi non sto dicendo niente di segreto, c'erano degli articoli di giornale online. Hanno portato il telefono negli uffici di Cupertino, dei tecnici con presenti gli italiani che guardavano cosa facevano, hanno attaccato il cavettino ad un oggetto che probabilmente conteneva la controparte delle chiavi di sicurezza che Apple allora aveva e adesso non ha più, e in qualche minuto ha non sbloccato il telefono, ma è entrata per acquisire delle informazioni, non tutte in realtà. Per esempio non c'erano le conversazioni WhatsApp, perché quelle sono criptate con la chiave dell'utente, però c'erano SMS, immagini, filmati e cose del genere.
Ma insomma, quindi sembra una nerdata, in realtà no, perché è una questione quasi di filosofia del diritto, cioè Apple ha deciso di fare una ponziopilateria, cioè si è proprio lavata le mani, ha deciso di gettare la chiave per gli altri, ma anche per sé.
Dipende da dove la guardi. Però,
oggettivamente è così.
Ma potrebbe essere anche una questione di marketing, oltre che di scelta etica, nel senso che questo ha fatto sì che la gente si fidasse completamente degli iPhone, per cui se tu vuoi stare tranquillo dei dati che tieni sul cellulare, cosa ti compri? Un iPhone.
Tu cosa...
Se adesso invece viene fuori che aiutano l'FBI, ti comprerai di nuovo un iPhone?
Certo, dipende dalla fiducia che si ha e del pubblico che si vuole andare a intercettare. Sicuramente negli Stati Uniti la privacy, l'individualità della persona sono considerati un bene supremo. Insomma.
Beh, ma quello che mi chiedo con il Patriot Act, eccetera, eccetera, le istituzioni americane non hanno diritto a fare... diciamo bene o male quello che gli pare su bypassare la privacy. Questa posizione di Tim Cook sarà impugnata, immagino, dal governo americano, comunque da chi porta avanti le indagini.
Esatto, sicuramente, infatti staremo tutti a vedere come va a finire, perché tecnicamente in questo caso non è possibile far nulla sul passato. L'FBI chiede per il futuro di o prevedere delle backdoor, ma in realtà quello che chiede al momento è di prevedere un aggiornamento della versione iOS presente sul telefono che permetta di tentare lo sblocco, quindi non chiede tanto di produrre d'ora in poi iPhone poco sicuri, anche se lo vorrebbero ovviamente, ma quello che chiedono adesso è di fare una versione particolare di iOS, quindi del software che gira sugli iPhone, da installare su quel telefono dei terroristi e permettere quindi un tentativo di sblocco, non lo sblocco in realtà, ma
certo,
il tentativo.
Per quanto riguarda gli altri sistemi tipo Android, cioè quelli più usati, o Windows Phone, invece sono tra virgolette bucabili da questo punto di vista? Sono meno sicuri?
Sì, Android è tra i più vulnerabili in realtà, forse anche perché è un sistema molto aperto, basato su Linux, sviluppato da Google, quindi la filosofia dell'apertura fa sì che sia abbastanza violabile, a meno che non venga attivata la funzionalità di encryption, quindi di cifratura dei dati, però sei tu utente che devi decidere di farlo, mentre invece su iPhone è in automatico la cifratura, tu non lo sai, ma i dati che hai sull'iPhone sono criptati e sono inviolabili. Windows Phone anche al momento tra i più sicuri, sono usciti dei bug alcuni mesi fa che fanno sì che durante le indagini noi riusciamo a entrare su alcune versioni dei dispositivi Windows Phone, però tendenzialmente sono sviluppati in modo abbastanza sicuro e soprattutto non hanno ancora una diffusione così ampia che ha fatto sì che diventassero soggetti ad attacchi come invece per iPhone e Android, che poi hanno portato soluzioni di sblocco dei telefoni.
Senti, ancora due domande, una mia e una del collega. Tu come, se vuoi dare ovviamente una valutazione rispetto alla presa di posizione di Tim Cook, al di là appunto della mossa di marketing che poi ci sta, secondo te è giusto o non è giusto tutelare la privacy in questo modo qua, in questo tipo di campo?
Ma diciamo che lavorando molto con le forze dell'ordine, io capisco il punto di vista di chi sta facendo le indagini, e quindi penso che se Apple non permette questo tipo di attacco, sta impedendo anche di trovare i terroristi e magari anche altri terroristi, per cui non è escluso che tra una settimana sentiamo di un attacco ad una metropolitana, magari si sarebbe potuto evitare se ci avessero fatto entrare in quei telefoni. Quindi sicuramente, detta così, sta di catastrofica, ti fa capire che avrebbe senso che l'Apple collaborasse. D'altra parte vorrebbe dire dimostrare al mondo che i loro dispositivi sono diventati, non dico vulnerabili, però comunque meno sicuri di quanto si vantavano da anni, si vantano da anni di avere. In realtà poi c'è la terza via, che è un po' una dietrologia. Non è escluso che magari in realtà abbiano collaborato, ma dicano di no. Questa è una delle ipotesi che stanno girando in questo momento.
L'ultimissima domanda è: questo tipo di lavoro, analisi dei cellulari, degli smartphone, occupa tanto tempo per voi? Cioè, è importante nelle indagini? Ha assunto un'importanza sempre maggiore? Come per dire la rivoluzione dello studio del DNA, adesso per dire negli ultimi 20 anni, ecco?
Sì, diciamo che è diventato uno dei punti cardinali delle indagini forensi, perché come il DNA ce l'abbiamo tutti, direi che un cellulare ormai ce l'abbiamo tutti, anzi forse anche due, per cui in qualunque tipo di reato tu vada a investigare, che sia un omicidio, un furto, una diffamazione, qualunque cosa, c'è sempre sotto da qualche parte un cellulare da analizzare o un computer, però i computer ormai le persone spesso tendono a non averli. Io conosco tanta gente che ha un cellulare e non il computer, però il cellulare ce l'ha, quindi l'intera vita delle persone, comprese anche le posizioni in cui noi ci siamo trovati, quindi gli spostamenti fisici di città in città, sono quasi tutti memorizzati sul cellulare, perché alcune caratteristiche dei cellulari fanno sì che alcuni di essi memorizzino anche dove ci spostiamo, sì. Gli sms che mandiamo, le chat su WhatsApp, le telefonate, insomma il cellulare contiene una buona parte della nostra vita, quindi qualunque indagine parte sempre da lì. Non è un caso che quando succedono degli episodi di omicidi, suicidi, la prima cosa che si fa è prendere il cellulare e analizzarlo. È diventata ormai una prassi comune.
Paolo, noi ti ringraziamo, arrivano tante domande dagli ascoltatori ma non facciamo in tempo a fartele perché c'è il GR a brevissimo. Paolo Dal Checco, ricordiamo, dello studio Digital Forensics Bureau di FOB di Torino, grazie mille e buon lavoro, buona giornata.
Grazie anche
ciao,
a voi.
Ciao, a presto.
Ciao, ciao.